O Padre, noi ci meravigliamo di fronte al tuo amore paziente, carico di tenerezza, di ascolto, di accoglienza. Tu sei davvero un Dio misericordioso. Grazie perché questa misericordia tu ce la mostri ogni giorno attraverso la presenza di Gesù, il quale con la sua parola ci rischiara, ci sostiene, ci aiuta, ci conforta. O Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché tu sei fedele a te stesso, tu hai detto: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, e continui a rimanere con noi malgrado le nostre povertà, la nostra trascuratezza. Noi spesso ti ignoriamo, non ti vogliamo riconoscere. Grazie perché tu continui ad arricchirci con la presenza dello Spirito Santo. O Spirito Santo, tu che ci doni grandi frutti, opera in noi, mandaci la forza che scaturisce dal tuo cuore. Tu che sei la vita stessa del Padre e del Figlio, opera in noi e trasforma tutta la nostra vita. Facci diventare figli, facci diventare fratelli. O Maria, tu che hai seguito fino in fondo il progetto del Padre senza abbandonarlo anche nel momento della prova, insegnaci il segreto della tua fedeltà e della tua docilità al suo amore. Amen. Dunque, dopo aver visto quali sono le opere della carne, cioè tutte quelle cose che noi mettiamo in atto per autodistruggerci, quindi dire opere della carne non vuol dire che queste opere non vengano fondamentalmente dal nemico, della natura umana, così lo chiama Sant'Ignazio. Sant'Ignazio non parla quasi mai del demonio, ma lo chiama il nemico della natura umana. Quindi, perché lui, dice Gesù, è omicida fin dal principio, cioè colui che vuole la morte, mentre Gesù è colui che dona la vita. Il nemico della natura umana è colui che vuole la morte. Quindi attraverso dei giri strani, delle logiche perverse, delle mezze verità, ci porta continuamente fuori strada. Cioè, ricordate che la prima cosa che noi dobbiamo fare davanti al demonio è fare quello che fa Gesù: taci, basta, non bisogna parlare con lui, perché se tu cominci a parlare con lui sei fregato, perché lui è un maestro di logica, ti frega, ti raggira. Il guaio di Eva, comunque della donna o dell'uomo, della prima coppia umana, è stata quella di rivolgergli la parola. Quando tu cominci a discutere con lui sei perso, perché lui trova il modo per fregarti. E il metodo non è mai un metodo, diremmo, violento, nel senso del prenderti e condurti sul precipizio e buttarti giù. A Gesù ha detto buttati giù, perché sapeva che era il Figlio di Dio, e quindi lo ha stimolato sul desiderio di emergere, che è istintivo nell'uomo. Fai vedere chi sei, tutti ti applaudiranno, è fatta. E vedendoti così, chi può rifiutare un Messia così potente? E Gesù non vuole. Il nostro Dio è il Dio delle notti, non è il Dio delle evidenze. Non è il Dio del... Il Nuovo Testamento non è il luogo delle grandi teofanie, ma è il luogo dei grandi bui, delle grandi notti. È il luogo dove trionfa il bene, ma passando attraverso la croce. La vittoria grande è la vittoria di Armageddon, ricordate, si trova nell'Apocalisse, che è una parola in ebraico che vuol dire Armageddon. Ar vuol dire monte, Armageddon, Magedon vuol dire monte di Megiddo. E uno dice: monte di Megiddo? Ma Megiddo non è un monte. Di che cosa sta parlando San Giovanni? A Megiddo è accaduta, è una pianura Megiddo. A Megiddo è avvenuto il più grande smacco per Israele, il re dei re, il re che era pieno di speranza, il re Giosia, il buon re delle riforme. Nel 609 cade in battaglia giovanissimo, suo padre disgraziato e suo nonno peggio di lui, accampato, ha regnato più di 49 anni. Ma questo qui, giovane, bravo, che stava mettendo in atto delle riforme, come mai? Ecco lì la grande crisi che manda in crisi anche Geremia, che dice: ma come mai? Perché questo, Signore, perché? E lì ecco la grande sconfitta di Megiddo, pianura di Megiddo. Ebbene, Giovanni dice la vittoria invece di Megiddo, ma il monte di Megiddo, qual è il monte di Megiddo? È il Calvario, è il luogo dove il nuovo Giosia e Gesù, lo stesso nome, Giosia, Giosuè, Gesù, lo stesso nome, Gesù apparentemente sconfitto ribalta tutto, la morte è sconfitta e vince la vita. Ecco la giustizia di Dio. Gli uomini hanno condannato Gesù dichiarandolo colpevole, Dio ribalta la sentenza degli uomini dichiarandolo innocente e dimostrando che è la vita che vince, perché lui ha scelto l'amore. Ecco allora perché il monte di Megiddo è il Calvario, il monte della vittoria, è il luogo dove viene consumata, distrutta la morte, dove lì comincia la vita. Ecco il nostro Dio, come dicevo oggi, il Dio delle nostre notti. E venne sera, e venne mattino, primo giorno. E il primo giorno qual è? La Pasqua. La Pasqua è il primo giorno della settimana. E il primo giorno dopo essere passata la notte, la nuova creazione comincia, e venne sera, e venne mattino, primo giorno. Ecco allora, abbiamo visto come i frutti e le opere al plurale della carne, cioè di quando tu ti lasci prendere dal nemico che ti conduce a gestire la tua vita secondo i tre criteri, che sono le tre grandi tentazioni a cui Gesù non cede: potere, possedere, apparire. Allora succede questa catastrofe. Abbiamo visto allora che cosa, tutta questa dinamica distruttiva, no? Questa frana che a poco si stacca e sommerge tutta la vita e la fa diventare una spazzatura. Però ecco cosa succede. Paolo dice: ecco il frutto dello Spirito. Il frutto dello Spirito, cioè il frutto dell'alito di Dio, dello Spirito, della forza, della vita di Dio, del soffio di Dio, chiamiamolo così. A me non piace molto Spirito, appunto, vi dicevo, perché mi sembra un po' questo ectoplasma, no? Come fantasma, no? Spirito vuol dire il soffio della vita di Dio. Allora, il frutto di questo soffio che entra in te, ecco il frutto qual è? È agape, il primo frutto. Notate bene, è un frutto unico, che però ha tanti ramoscelli, oppure tante fluorescenze. Ecco, il primo è l'agape. Perché? Perché Dio è amore. Dios agapestin, Dio è amore. E viene usata la parola agape, che vuol dire appunto amore che si dona gratuitamente senza chiedere nulla in cambio. Amore che è dono pieno, consegna totale di sé, abbandono totale all'amore, eccetera. Seconda fluorescenza di questo frutto dello Spirito, potremmo dire il frutto che è lo Spirito, insomma, perché è un frutto già lui, è gioia, cara. La cara, ricordate, siamo alla base, alla radice della parola grazia. Grazia in greco si dice charis, gioia si dice cara, vedete che è la stessa cosa, charis, cara. Cioè è qualcosa di gioioso, di gratuito che ti viene dato, non è qualcosa che tu hai dentro, non è qualcosa che nasce dal di dentro, ma è qualcosa che viene dal di fuori. Ricordate i pastori a Betlemme, evangelizzo mai umin caran megalen, vi annuncio, vi do la notizia buona di una grande gioia. Oggi nella città di Davide è nato a voi Salvatore, che è Cristo Signore. Ecco, questa è la grande gioia, è Gesù. Quindi per quello che il frutto dello Spirito è gioia, è Gesù, è la nostra gioia. Paolo dice: egli è la nostra gioia, la nostra pace. Pace e gioia. Poi, infatti, subito dice, dopo la gioia, la pace. è Irene. La pace in ebraico è Shalom, ed è una parola molto bella, è composta di tre lettere dell'alfabeto, Sin, Lamed, Mem. E le tre lettere dell'alfabeto hanno una simbologia. I rabbini, che erano molto attenti alla simbologia, pensate, non so, quando i rabbini parlano della verità, dicono che cos'è la verità. In ebraico verità si dice Emet, cioè la prima lettera dell'alfabeto, la lettera centrale, che è la Mem, e la lettera finale, che è la Tau. Allora, che cos'è la verità? La verità è ciò che è buono all'inizio, al centro e alla fine. Bello, no? Quando qualcosa è buono all'inizio, al centro e alla fine, cioè che non si modifica, non diventa e non si corrompe, ecco la verità. È qualcosa che è integralmente buono, dall'inizio alla fine. Inizio, centro e fine. Allora, lo Shalom, queste tre lettere dell'alfabeto, loro riprendendo l'originale senso che avevano le lettere dell'alfabeto. Ora, voi sapete che l'alfabeto, per se lo sappiate, è nato un po' dal geroglifico, come il nostro alfabeto inizialmente erano dei segni che esprimevano degli oggetti. Allora, la Aleph è la testa di bue, la Bet era la casa, eccetera, avanti così. Allora, la Sin era il fuoco. In effetti, se voi vedete la lettera Sin nell'alfabeto ebraico, assomiglia quasi al candeliere, alla menorah, candeliere con le fiammelle, la Sin, il fuoco. E poi la Lamed era il bilanciere della bilancia, avete in mente la stadera? Allora la stadera con cui si pesava, non c'era la palla che faceva da bilanciere, perché non avevano la tecnologia capace di forgiare il ferro in modo tale che diventasse un blocco così rotondo. Allora usavano una specie di una C al contrario, un pezzo di ferro piegato a C che faceva da peso, in più aveva una piccola C attaccata prima che scorreva sul, quindi facevano e la lettera Lamed è proprio questo, si vede come una doppia C, una piccola cosa attaccata che è il bilanciere. Quindi abbiamo il fuoco, il bilanciere e poi la Mem è l'acqua, era il mare, mare anche noi in italiano, no? Mare. E allora, che cos'è la pace? La pace è l'equilibrio tra il fuoco e l'acqua, il bilanciere che tiene in bilancia fuoco e l'acqua, cioè non tanto fuoco che esaurisca l'acqua, ma non tanta acqua che spenga tutto il fuoco. C'è bisogno di fuoco perché c'è in Israele un'escursione termica molto forte, di giorno fa caldo ma di notte bisogna accendere il fuoco, guai se mancasse il fuoco, ma se il fuoco diventa troppo forte ti rischia di bruciarti la casa e di bruciare tutta la steppa. Quindi c'è un incendio notevole, per cui occorre un bilanciere tra fuoco e l'acqua, anche qui l'acqua che ci vuole, perché se no muori di sete, ma se ce n'è troppa c'è l'alluvione. Ecco la pace, è questa capacità di temprare le due cose in modo tale che l'una non sopravvaluti l'altra. Allora il dono dello spirito ti dà questo equilibrio interiore che ti fa valutare i due estremi in modo tale che nessuno dei due prevalga. Per quello che lo shalom, la pace, era il dono definitivo che Dio avrebbe fatto al suo popolo. E non per nulla San Paolo, parlando di Gesù, dice ipse est no, pax nostra, lui è la nostra pace, e non solo la gioia ma anche la pace. Quindi abbiamo visto l'agape, gioia, eirene, pace, agape, gioia, pace, e poi macrotumia. Non so cosa mi è stato tradotto, magnanimità. Ecco, è una buona traduzione, perché di fatto macros vuol dire grande, magna, magnus, in effetti la traduzione latina è magnanimus, magnanimitas, però la magnanimità è una traslitterazione dal latino, no? Magnanimitas diventa magnanimità. Io avrei tradotto, perché però animus, in latino, deriva da anemos, in greco, e anemos vuol dire vento, vuol dire respiro. Allora, una persona che ha un grande respiro, ecco, il dono dello spirito, il dono, il frutto dello spirito è un grande respiro. E questo grande respiro Notate bene, nell'Antico Testamento, Dio, che è un grande respiro, spesso si legge, no? Il Signore apparve a Mosè e disse: il Signore pietoso, lento all'ira, grande nell'amore, no? Che perdona il peccato. Si dice grande, lento all'ira. Uno va a vedere l'ebraico, ma del lento all'ira non c'è. C'è scritto Derech Appaim. Derech Appaim. Appaim vuol dire narici e Derech vuol dire grande. È un Dio dal grande, dalle grandi narici. Ma cosa vuol dire Dio al naso grande? No, è il Dio che ha un grande respiro. Ecco qui il grande respiro. Cioè, una persona ansiosa è la persona che deve fare tutto, no? E quindi ha l'ansia, fiato corto. Allora il nostro Dio invece è il Dio che dice: tira il fiato, respira, prendi tempo, take your time, nei verbi inglesi, no? Prenditi del tempo. Ecco la magnanimità, ecco il frutto dello Spirito che ti permette di prenderti del tempo, di non fare le cose con, in maniera, direbbero i francesi, a folle, non soffoca, come se stessi annegando, no? Uno che annaspa e non sa, che non sa nuotare, e allora si dice che se tu non ma folle, no? Che gli manca il fiato. Allora, quindi lo Spirito ti dà questo. Ti dà magnanimità, cioè grande respiro. Un altro dono dello Spirito, la Krestotes. E uno dice: cos'è questa Krestotes? Io l'ho tradotto così, perché questa parola si trova, dice, il mio, vi ricordate quando Gesù parla del giogo, capitolo 11 di Matteo, no? Il mio giogo è leggero, dice Krestotes. E uno dice: cosa l'ha tradotto lì? Benevole. Non si dice che che il mio giogo è benevolo, e allora si dice leggero. Poi vado a vedere,
carico leggero.
Mio carico leggero, ma Krestotes, allora leggero, dolce. Dolce, anche lì dolce sa di cioccolato, ma allora capite, dall'altra parte trovo lo stesso termine, Krestotes, l'aggettivo, in San Luca quando parla del vino. Vino buono, vino nuovo, in otri nuovi. E dice: quelli che però bevono il vecchio, dicono che il vecchio è, traduzione è, buono. In realtà vuol dire il vecchio è più adatto al palato. Allora capite cosa vuol dire Krestotes? Vuol dire proprio questo, vuol dire che lo Spirito Santo ti dà la capacità di attenzione alle possibilità dell'altro. Questa cosa San Paolo la dice anche in Prima Corinzi 13, dice che la carità è Krestotes, cioè la carità ha la capacità di venire incontro ai bisogni dell'altro, cioè rispettare l'altro nella sua unicità, quindi benigna, ma benigna capite, sa un po' qualcosa di un po' di buonismo, non si capisce, ma invece è Krestotes, cioè vuol dire che l'agape è capace di venire incontro alle situazioni dell'altro tenendo conto delle sue debolezze. Ecco, capite che è un dono grande dello Spirito, no? Questo di adattare all'altro senza presumere che l'altro sia come te, il non pretendere che l'altro capisca le stesse cose che capisci tu, cioè potrebbe dire mangiare l'altro, insomma, divorarlo, e invece no. Ecco il dono, il frutto dello Spirito, un grande frutto, capito? Questo, non so se notate, se poi dopo lo rileggerete, vedrete che tutti questi, questo frutto dello Spirito, in realtà è un crescendo, sono 9, ricordate il numero 9 è il numero della perfezione, 3 per 3 è 9, il numero 7 è il numero della pienezza, della totalità, perché 4 è il numero della terra, 3 è il numero del cielo, 4 più 3 è 7, vuol dire universo, cielo e terra, tutto quanto, allora il numero della pienezza, 7, 49 tutti, e tutte le cose, oppure 12 anche, 3 per 4, 4 più 3, eccetera. Ogni volta che si trovano questi giochi di numeri, numerici, in ebraico, comunque nella Bibbia, vogliono esprimere la totalità. La pienezza, mentre invece il 3 e i suoi i numeri affini, 3, 9, eccetera, 27, sono i numeri, invece vogliono esprimere la perfezione. Allora vuol dire che questo frutto dello spirito è un frutto perfetto, 9. E c'è quindi un crescendo, come vi dicevo, cioè, come abbiamo visto un crescendo nelle opere della carne, un crescendo in negativo, qui vediamo invece un crescendo in positivo. Dunque abbiamo visto agape, gioia, pace, grande respiro, capacità di attenzione alle possibilità dell'altro, e poi c'è agazzosyne. Voi probabilmente avete bontà. E anche qui mi sa un po' di buonismo. In realtà non è proprio la bontà, perché se uno la bontà è un'altra cosa, ma è piuttosto una bontà che nasce da un calcolo buono, c'è un syne che vuol dire che c'è un pensiero buono dietro. È una bontà che scaturisce da un aver pensato bene. Non so se hai reso l'idea, ecco. Quindi non è la bontà che dice, ma sì, dai, voglio essere buono con te, c'è un po' di buonismo, ma invece è la bontà che scaturisce da un aver modificato il mio pensiero in modo tale che corrisponda alla bontà di Dio. Quindi è un pensar bene, è un io direi bontà nel concepire le cose, ecco, un po' più complicato, no? Che dire, cioè è vero che se uno dovesse tradurre la Bibbia così, invece che 2000 pagine ne vengono fuori 5000, però perché devi spiegare un po' tutto, però dal momento che noi facciamo una lezione divina per poco tempo possiamo anche permetterci questi balocchi linguistici, chiamiamoli così, ecco. E poi ancora pistis, che vuol dire fedeltà, cioè che cos'è la fedeltà? È essere quello per cui si è stati fatti, cioè, quindi fedele per eccellenza è Dio, eh. Ricordate che nell'Apocalisse, quando Gesù si presenta, dice opistos, il fedele, cioè colui che è sempre uguale a se stesso, colui che è, che era, che viene. Quindi questa fedeltà che è uno degli epiteti di Dio. Dio è fedele perché? Ma perché Dio, malgrado noi facciamo di tutto per farlo cambiare, lui non cambia. Lui continua ad essere amore anche quando noi facciamo di tutto per strappargli dalle mani qualche ceffone. Lui non ce lo dà, lo meritiamo? Ma lui non ce lo dà. Mentre la mia mamma, che era pur buona, i ceffoni le scappavano spesso, mi metteva dritto. Anche quando avevo la veste, ero già seminarista con tanto di veste, mia mamma diceva, ma perché la mia veste è sacra? Ma te lo fa da me che la veste, perché faceva la sarta. Quindi, allora, sapete? Ecco. Allora capite, dice, no, è sacra la veste, no, te lo fa da me che la veste. Era benedetta, ma l'aveva fatta lei. Poi pistis, quindi fedeltà. E poi ancora praeutes. La praeutes, praeutetatos, è la mansuetudine, viene in mente i miti, ricordate le beatitudini, beati i miti, che vuol dire coloro, è bello la parola manusuetus, mansueto, mansuetudine, vuol dire essere abituati alla mano. Vedete, i nostri gatti sono mansueti perché sanno che nessuno gli fa nel male, quelli che vengono a fare il ritiro sono gente buona e loro arrivano lì tutti, poi magari qualcuno ti frega da un calcio, ma però loro sono, cioè, sono diventati, cioè come si fa a diventare buoni? Quando tu trovi uno che ha una, tu sei abituato alla sua mano, trovi uno più buono di te e tu diventi anche tu buono perché ti fidi di lui. Allora chi sono i mansueti? Sono quelli che essendosi fidati di Dio possederanno la terra, perché Dio è il padrone del mondo, tu ti sei fidato di lui, sei manusuetus, ti sei abituato alla sua mano che ti accarezza, ebbene sappi che essendo mansueto possederai la terra. Ecco, allora a un altro delle luminescenze di questo diamante che è il frutto dello spirito, questa luminescenza che si chiama praeutes, la mansuetudine, cioè i miti, mites. E poi l'ultimo, che è quello che li riassume tutti, è la enkrateia, cioè il dominio di sé. È quella capacità di essere padroni di se stessi. Perché essere padroni degli altri è facile, si può essere anche padroni del mondo, ma guai se non siamo padroni di noi stessi. E noi spesso non siamo padroni di noi stessi, abbiamo qualcun altro che ci tira le fila, ci lasciamo ingannare da colui che ci... lo stesso San Paolo lo dirà, quando dice: non so cosa mi succede, non faccio il bene che vedo e poi che voglio e che desidero, e faccio il male che non voglio, cioè non so cosa mi sta succedendo. Ma del resto già i pagani c'erano arrivati, pensate che Ovidio lui stesso in uno dei suoi versi diceva: video bono provoque deteriora autem sequor, vedo le cose buone, sì, video bona provoque deteriora autem sequor, e seguo le cose peggiori, cioè sono affascinato dal bene e poi mi lascio trascinare stupidamente, fragilmente al male. Fin qui dunque il frutto dello spirito. E allora sentite cosa dice Paolo: contro queste cose, cioè contro, notate bene, adesso tonto iuton, come queste cose? Paolo diceva che un frutto, adesso sono diventate queste cose. Vuol dire che Paolo poi ha visto che questo frutto è un frutto che è un po' come il melograno, no? Ha dentro tanti, tanti piccoli chicchi, tanti semi. Il melograno è un frutto che quando lo apri vedi che sono tanti. Qui è un melograno con 9 spicchi, che non so, con 9 piccoli chicchi, no? Allora, contro queste cose, cioè se uno cerca di opporsi a questo, è bellissimo, no? Contro queste cose non c'è legge, cioè per dire, la legge non vale niente contro questo, cioè se tu vivi questo non c'è legge, non perché sei senza legge, ma perché riassume tutta la legge è tutta lì. Infatti lui lo dice adesso: quelli di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le passioni e le voglie, cioè non ti lasci più trascinare dalla passione, cioè dal desiderio smodato e disordinato delle cose e dalle voglie. Mi sento, non mi sento, mi piace, non mi piace, ecco, il lasciarsi guidare dalle emozioni. Ma ecco che cos'è la carne, cioè mi lascio guidare non da ciò che voglio, ma da ciò che sento, quindi mi lascio fregare. Ma mi lascio guidare dallo spirito, quindi quando io mi lascio guidare, la carne è, quindi ho crocifisso tutte queste cose, tutto ciò che, le cose della carne, cioè tutte le mie sicurezze di prima, potere, possedere, apparire, le ho crocifisse, sono morte con Cristo in croce. Se sono morte in croce, io sono diventato un uomo nuovo, cioè Cristo ha assunto su di sé tutto questo perché morisse con Lui. E risorgendo, e noi essendo uniti a Lui nella risurrezione, perché siamo battezzati, cioè immersi in Lui, perché battesimo vuol dire immersione, siamo immersi in Lui, ed essendo immersi in Lui siamo diventati tutt'uno con Lui. Quindi non esistono più queste cose, sono morte in croce, sono state inchiodate, morte, e quindi siamo diventati creature nuove. E quindi se viviamo grazie allo Spirito, grazie allo Spirito anche procediamo, il verbo è stoicheo. Ricordate, viene ancora in mente lo stoicismo, era una scuola che era stata, che si faceva sotto un portico e che li passeggiavano come i peripato, la stoa. Allora, il verbo stoicheo è proprio il verbo di chi cammina, no? Vedete che se tu vivi grazie allo Spirito, cioè se la tua benzina è, potremmo dire, il soffio di Dio, se tu ti lasci nutrire dalla vita stessa di Dio, ecco lo Spirito, è Lui che ti nutre, perché è la vita di Dio che entra in te, siamo diventati consanguinei di Dio, no? Gesù dice: prendete il mio sangue, siamo diventati consanguinei di Dio, familiari di Dio, figli di Dio, quel che volete, lo stesso sangue scorre. Allora ti lasci guidare dal suo sangue, quindi dai suoi gusti, cosa succede? Succede che tu procedi, cammini nella direzione che Dio ti dice. Vedete che la vita è presentata come un camminare, non come un sapere. Non viene presentato come una serie di dottrine, ma come già vi dicevo nella meditazione precedente, due meditazioni fa, è un camminare, è un mettersi sulla strada, non è un fare o un comporre un trattato, studiare il catechismo a memoria, non è tanto il sapere. Sapere che l'acqua è buona e non berla ti fa morire di sete lo stesso. Conoscere le ricette di cucina e non mangiare non serve assolutamente niente. Se io voglio andare sullo Zerbion, arrivo ai piedi, c'è scritto Monte Zerbion. Ah, ecco, sono arrivato. Cioè, fermarsi davanti alla freccia non serve a niente, capite? Devo arrivarci su. Fare un viaggio sulla carta geografica serve solo per ingannarsi. Cioè, noi siamo un po'... Allora, qui Paolo, che è molto pratico, che parla come un ebreo, concretamente, si tratta di camminare, cioè comincia a metterti in viaggio. Del resto c'è anche un bel proverbio milanese, no? Contro quelli che danno sempre dei pareri e dei consigli. Metà parer e metà danè, cioè metà pareri e metà soldi, cioè mettici un po' qualcosa, perché i pareri sono gratuiti, però se tu ci metti anche il portafoglio magari ti coinvolgi di più, no? Quindi è un coinvolgersi, è un camminare, non è solo un sapere. E poi Paolo arriva con un ultimo consiglio alla fine di questo quinto capitolo. Non siamo kenodoxoi, cioè non siamo cercatori di gloria inutile, cioè quelli che cercano di apparire. Guardate che oggi c'è il culto dell'immagine, no? Paolo la chiama kenodoxia. Doxa vuol dire apparenza, vuol dire gloria, ma kenos vuol dire vuota. È un vanità di vanità, tutto è vanità. In ebraico è proprio l'inizio, il famoso vanità di vanità, Kohelet, comincia Hevel Avel Avalim. Come si chiamava il fratello di Caino? Hevel, che vuol dire soffio, vento, vano, vuoto. Cioè, infatti, la sua vita è stata un soffio. Allora è vuoto di vuoto, tutto è vuoto, come inseguire il vento, no? Ecco qui, cos'è la... Allora dice, non siamo inseguitori della fama inutile, delle apparenze vuote, vanagloriosi, non so voi cosa c'era, vanagloriosi. Ecco, però vanagloria voi cosa vi dice? Però se uno lo vede nel greco, kenos che vuol dire vuoto e doxa che vuol dire apparenza, il verbo docheo vuol dire apparire, vuote apparenze, no? E noi abbiamo l'idea di cosa sono le attrici, gli attori che si fanno i botulini vari, che vanno a, che si cambiano, che si stirano, che si tagliano, no? Ho un amico che è medico, e un giorno gli ho detto che la prima volta che l'ho incontrato mi giuro che mestiere fa il più brutto mestiere della vita, lavoro la plastica? No, ma faccio il medico, cioè lui fa chirurgia plastica, è il lavoro più brutto, perché è la cosa più falsa del mondo, è qualcosa che lavori solo sulle apparenze, sul vuoto, questo mondo effimero, anche qui la parola effimero, effemera vuol dire che dura un giorno, come i fiori, no? Effemera, sempre il greco, vedete il greco è ricchissimo di termini, dopo non, siccome sono intraducibili non sono stati tradotti, neanche l'italiano, però vorrei sapere che quando uno dice effimero, lo sai cosa vuol dire? No, capite? Effemera, come calemera o calimera, che vuol dire buongiorno in greco, no? Invece è dentro emera, giorno, kalos, buongiorno, giorno felice. Ecco, allora, non siamo vanagloriosi, cioè inseguitori di un'apparenza inutile e vana, provocandoci gli uni gli altri, invidiandoci gli uni gli altri, cioè se c'è il soffio di Dio in te, rimani umile, non crederti chissà chi, cioè in fondo che polemica contro chi è, sta parlando San Paolo, sta parlando contro questi giudaizzanti, questi che arrivano dicendosi dei grandi maestri di spirito, che vengono dal giudaismo e si fanno credere grandi, potenti, noi sì che siamo i maestri, noi sì, allora dice, guardate, non lasciatevi ingannare da tutto questo, perché vi ingannate gli uni gli altri, vi provocate gli uni gli altri, e che poi quando c'è la vana gloria, il guaio che è, si innesca un'altra cosa, ma si innesca anche quello che abbiamo visto, lo phthonos, phthonoi, no? Ricordate l'invidia, cioè ci si invidia gli uni gli altri, cioè gli attori che sanno che dietro c'è solo facciata, eppure c'è un'invidia pazzesca. Ma come? Ma sai che è tutto cartone, sai che è tutto botulino quello che hai, ma che c'è questa invidia, no? Per cui, ecco, San Paolo dice, ma entra nel circuito del pneuma divino, lasciati guidare dall'amore di Dio, entra nella sua vita, Spirito Santo è la vita stessa di Dio e del Padre e del Figlio, lasciati guidare da questo pneuma, da questo soffio d'amore che è vita, e guarda che la tua vita cambia, non lasciarti prendere da altre vanità. Ecco, io mi domando alla fine e dico, che cosa desidero e voglio? Signore, desidero e voglio anch'io entrare in questa dinamica nuova, in queste scelte secondo il soffio divino, scelte che sono di vita e non di morte, scelte di gioia e non di tristezza, scelte di serenità interiore e di pace e non di agitazione. Ricordate che sempre Sant'Ignazio dice che da che cosa si capisce che c'è in azione lo spirito? Proprio dalla pace, dalla serenità interiore. Magari avrai anche tanti problemi, non è l'assenza di problemi, stiamo attenti che non è l'assenza di problemi, ma è invece, malgrado i problemi, nel profondo del mio animo c'è una grande pace, malgrado i problemi, questo è il segno che c'è lo spirito, mentre invece l'ingannevole nemico dell'uomo ti agita, ti fa credere che ti dà tante cose, no? E lui non ti può dare la gioia, ti può dare la ricchezza, non la gioia. Io ricordo sempre il famoso poema di George Byron intitolato Caino, una frase sola che ricordo di questo poema, un tomo insopportabile che ho letto perché ho disobbedito ai miei insegnanti che dicevano, ma sì, non leggetelo che è barboso, no, se dicono che è barboso vuol dire che è interessante, allora me lo sono letto. Ma così lo facevano gli insegnanti, ero stato in biblioteca del seminario dove sono tantissimi, centinaia di migliaia di volumi, e allora ho trovato, vado a leggere, una noia pazzesca, però mi ricordo una frase, questa sì, Caino che domanda al diavolo, a Lucifero, sei felice? E lui risponde, no, ma sono potente. Il diavolo ti può rendere potente, ma non felice. Non è la potenza il segno di Dio. Tra i nomi di Dio non c'è il successo nell'Antico Testamento. Tra i nomi di Dio il successo non è uno dei nomi di Dio. E dobbiamo un po', l'ho detto anche in una omelia che ho tenuto a Međugorje il 24 giugno, festa di San Giovanni Battista, ho dovuto tenere io, mi hanno fregato, mi hanno fatto fare un'omelia agli italiani, l'ha trovato comunque sul nostro sito, l'hanno registrata, l'hanno messa lì sul nostro sito, c'è l'omelia, 7 minuti e mezzo di omelia. E in cui appunto citavo appunto questo autore ebreo, il quale diceva tra i nomi di Dio non esiste il successo. Dio ha tanti nomi nella Bibbia, ma il nome successo no. Il nome successo è il nome di Satana, non è il nome di Dio. Ecco, allora noi da che parte stiamo, che cosa scegliamo? È come se Gesù oggi ci dicesse da che parte, in quale campo vuoi combattere? Nel mio campo? Un campo dove c'è la vittoria che viene data dalla pace, dalla gioia, dalla consolazione, dal lungo respiro e tutte le cose che abbiamo visto, oppure nell'altro campo dove c'è potenza ma non forza. La potenza distrugge, la forza costruisce, perché la forza è quella dell'amore, la potenza è quella della violenza. La violenza è potente, l'amore è forte, sono due cose diverse. Ricordo sempre la battaglia tra sole e vento, no? L'ho raccontata già mille volte, una favola di Esopo, il vento che dice al sole, tutti dicono che tu sei forte, no, si dice anche solleone, no? Forte, ma guarda che io sono più forte di te, ah sì? E guarda, adesso facciamo una scommessa, c'era un viandante che stava andando, vediamo chi riesce a togliergli il mantello, il sole dice, bene, visto che sei tu più forte, comincia a soffiare tu, questo soffia, soffia, e più soffiava e più questo si abbarmicava da sul suo mantello, se lo tirava stretto, e tira, tira, e dopo un po' dice, guarda, non ce la faccio, provaci tu adesso, e il sole comincia, un piccolo raggio, questo, ah, poi un altro piccolo raggio, ah, poi un po' più forte, butta via il mantello. Allora, l'uno è la potenza, l'altro è la forza. La forza è quella dell'amore, il sole, la potenza è quella della violenza, che cerca di toglierti il mantello con la violenza. È solo l'amore che riesce a cambiare le cose, non la potenza, che è violenza.